Ehi, siamo gli Jalapeño Sticks e stai ascoltando Country Nation.
Stations. Yeah, we're one big country nation, that's right. Buonasera, buonasera cari amici ascoltatori, bentornati a questa seconda puntata della seconda stagione di Country Nation. Sono veramente felice, Ale, di essere tornata in onda.
Buonasera, abbiamo una puntata particolarissima questa sera per almeno tre ordini di ragioni. Prima ragione, abbiamo un tema complesso e
al quale io tengo
di grande spessore da trattare. Diciamo che stasera parliamo un po' di cosa sta succedendo alla country music in questo momento della storia dell'umanità. Secondo motivo, abbiamo
è che tutto verrà rovinato da
due ospiti incredibili, veramente la compresenza, e li salutiamo subito, li introduciamo. Un veterano di Country Nation, direttamente da Belluno, Alabama, abbiamo DJ West.
Benvenuti ragazzi.
Va bene, è lui anche se ha fatto l'accento svedese. E invece per la prima volta abbiamo l'onore di avere qui a Country Nation un nome storico del country del Triveneto, direttamente da Vicenza, Tennessee. Abbiamo DJ Audi.
Ciao a tutti ragazzi.
Benvenuto Audi.
È un'emozione essere qui per la prima volta.
Figurati per noi averti qui, che emozione può essere. E la terza ragione è che sul tavolo ci sono, a farci compagnia, due bottiglie di Fireball, che come qualcuno saprà è un whisky aromatizzato alla cannella che non è legale vendere in Europa, ma Elisabetta l'ha importato di contrabbando dagli Stati Uniti.
Fantastico.
E sono stasera sono il Pablo Escobar di Country Nation.
Siamo venuti per quello.
No, ancora, allora, ci siamo visti con Audi ancora a luglio al Lake Shake, alla festa di Country Mania a Torri del Benaco, e lui mi ha detto: io vengo se mi invitate, ma voglio una bottiglia che giri sul tavolo per creare una convivialità, no? Un clima. E noi abbiamo scelto la bottiglia più redneck che ci poteva essere.
Grazie, grazie, siete fantastici.
Quindi se nel progredire della puntata ci sentirete un po' biascicare, come dire, no? E dire delle cose un po' più idiote del solito, sappiate che è la colpa del Fireball.
O della presenza del...
io volevo... gli creavo un alibi, ma me l'hai distrutto subito. Bene, Betty, a te l'onere di presentare il tema veramente delicato,
sì,
della serata.
È un tema al quale sinceramente io tengo tantissimo, perché è l'eterno dibattito. È l'eterno dibattito tra country mainstream.
Che non è. Questo pezzo è un two-step o un catalano? No, è un vero tema di eterno dibattito.
È un tema veramente importante, che è quello tra la differenza tra il country mainstream, il country commerciale, quello delle major, e il country invece indipendente, che negli ultimi anni si è sviluppato molto di più in Texas piuttosto che in Tennessee, dove invece a casa tutto il country, quello mainstream, è il country più importante. E appunto questa eterna discussione su è vero che il country mainstream ormai
si sta svendendo,
si sta svendendo, e l'unico country importante, l'unico country che ha valore è quello indipendente. Questa è la domanda che cercheremo un po' di rispondere oggi anche con i nostri ospiti. Per questo sono molto felice che abbiamo due DJ qui con noi, che potranno darci sicuramente la loro opinione su
DJ
questo.
DJ di alto livello, aggiungerei.
Esatto. Allora, noi volevamo iniziare subito con questa cosa. Nel 2015 sono usciti tantissimi album di questo country indipendente che hanno trattato questo argomento, hanno trattato proprio la loro un po'
polemica contro
la loro polemica nei confronti del country commerciale. La prima che vi vogliamo far sentire è quella di un artista che...
Io direi così, guarda, cioè, voi avete presente, voi che ci ascoltate, che seguite la country music, che negli ultimi anni è venuto di moda etichettare quella tendenza un po' abbastanza dominante nel country ultimamente a riempire le canzoni di luoghi comuni un po' macisti, un po' maschilisti, un po' superficialotti, come bro country, no? Chi ci segue qui a Country Nation sa che a inventare questo termine è stato il critico musicale della rivista The New Yorker, Jody Rosen. Bene, proprio qualche anno fa, quando questa artista molto giovane texana si è affacciata sulla scena della musica americana, proprio Jody Rosen ha scritto un pezzo che si intitolava "Forse questo è il futuro del country, forse abbiamo qui chi salverà addirittura il
la country",
country
music.
E parlava
lei
di
Casey Musgraves è uscita con quest'album Pageant Material quest'anno, nel 2015, con questo disco secondo me favoloso, è uno dei miei top 5 album del 2015. al suo interno c'era questo brano, il brano che vi facciamo sentire ora, e poi al ritorno vi spiegheremo un po' di cosa tratta, del perché questo è un album, una canzone che tratta l'argomento country mainstream. Allora, questa è Casey Musgraves con Good Old Boys Club.
Don't need a membership to validate the hard work I put in and the dues I've paid. Never been too good at just going along. I guess I've always kind of been for the underdog. Favors of friends will get you in and get you far. Shouldn't be about who it is. You know, but about how good you are. Don't wanna be a part of the good old boys club. Cigars and handshake, appreciate you but no drink. Another gear in a big machine, don't sound like fun to me. Don't wanna be a part of the good old boys club. There's a million
Boys Club, il club dei bravi buttei, non so
sì.
Se vi ricordate, tra l'altro nel mitico film The Blues Brothers, The Good Old Boys era il nome di questa immaginaria band country molto caricaturale al quale i Blues Brothers rubavano l'ingaggio, no?
Perché in realtà è anche uno slang che si usa nel sud degli Stati Uniti,
un modo di dire,
per
The Good Old Boys, i bravi ragazzi,
i bravi buttei, come diciamo
come noi,
a Verona,
come West e Audi che abbiamo qui stasera. Ricordo che si fosse sintonizzato in colpevole ritardo che stasera abbiamo ospiti DJ West e DJ Audi insieme, una
da
coppia,
paura,
la strana coppia,
vedremo.
Gatto e la volpe.
Another gear in a big machine don't sound like fun to me, dice Casey Musgraves in questa canzone. Non voglio essere un altro ingranaggio di una grande macchina.
Tra l'altro Big Machine è anche il nome di un'importante casa discografica,
questo,
di Nashville, è un potere forte del country.
È questo, diciamo, il grande attacco che Casey Musgraves fa in questo brano. Non voglio essere un altro degli elementi di questa Big Machine, che è la casa discografica, una delle case discografiche più importanti di Nashville. Addirittura io ho letto recentemente uno special che Billboard Magazine ha fatto su Nashville e ha valutato un po' sui vari aspetti quali sono le 50 persone più influenti di Nashville.
Elisabetta, io non ci siamo ancora, ve lo diciamo subito.
No.
E temo neanche Audi e
siamo
neanche West.
Siamo in classifica.
Io sono arrivata al 51esimo posto. Però
io al 51esimo.
Bravissima.
prima dei non eletti, si dice.
Al primo posto c'è Scott Borschetta. Scott Borschetta è il CEO della Green Machine Records, quindi è l'uomo che ha in mano praticamente l'industria musicale di Nashville. È questo attacco che lei ha fatto un po' all'industria del country mainstream, che però non è necessariamente un attacco proprio al bro country di per sé, ma lei l'ha proprio detto, proprio in generale, a qualsiasi posto dove tu, non solo perché sei bravo, ma solo perché conosci qualcuno, riesci ad arrivare.
Al giro, diciamo noi, di quelli, dei poteri forti del country.
Questo che lei dice. Poi a un certo punto lei anche dice, io se devo proprio bruciarmi, almeno l'ho fatto a modo mio, la musica che faccio è quella che voglio fare io e nessuno mi impone per ragioni di mercato e per vendere di fare quello che voglio fare. Ed è questa la cosa forse più importante del country indipendente, dove l'artista ha pieno potere nella scelta dei brani, nella scelta delle canzoni e in quello che vuole poi pubblicare, cosa che invece non succede in gran parte nelle grandi case discografiche.
Caro Audi, che sfoggi una bellissima t-shirt dei Dallas Cowboys, dei quali anch'io sono tifoso, di questa giovane texana cosa pensi tu?
Penso che sia bravissima. Il punto è che questa è una storia che va avanti da tantissimi anni, si varia un po', adesso c'è Scott Borschetta, prima c'erano altri, e le lamentele sono sempre quelle, perché se ci pensiamo sopra, sin dall'epoca di Willie Nelson e Waylon Jennings, e famosi Outlaw, è una storia che va all'infinito, con questa Nashville che decide un po' tutto, gli altri no. E dopo ci sono, ti dico, i discorsi sarebbero tanti, perché veramente l'argomento è complesso ed è facile a volte cadere nel tranello, sì, e chiaramente chi fa quello che vuole fare, buon per lui, grande, bravissimo. Chiesimo scrive in questo periodo sta anche guadagnando parecchi soldi, perché sta vendendo, veramente sta facendo una cosa grandiosa. Il punto è quanto può durare, possiamo dire, così, facendo quello che vuole, e se a un certo punto magari di fronte magari al successo che cala, di fronte a tante cose, magari cadrà anche lei nel tranello di andare con una major, come magari hanno fatto tanti di suoi carissimi amici texani, che subito, sì, bravissimi, sì, facciamo la nostra musica, e poi tutti hanno provato.
E a un certo punto
potremmo partire da Daryl Dad anni fa per arrivare
alla
oggi.
Fine, se vuoi successo mondiale, è per forza. In una
Io sto dando per scontato che tutti quelli che ci ascoltano sappiano benissimo che Audi. Adesso lui sta parlando, già adesso sta facendo uno sfoggio di esperienza. Magari c'è qualche pivello che ha cominciato a ascoltare country ieri e non lo sa. E allora apriamo una piccola parentesi, perché essendo la prima volta che abbiamo il piacere di averti qui a Country Nation, Audi, devi sapere che ogni ospite che passa da qui, la prima volta che viene qui, anche Audi è passato, anche West è passato sotto queste forche caudine, è tenuto un po' a raccontare, a rispondere a questa domanda di rito. Ma tu com'è che nella tua vita hai incontrato la country music? Perché qua non siamo mica in Tennessee, in Alabama o in Texas, qua è strano che uno ha questa cosa nella sua vita, no?
Ma col country rock negli anni 80, un mio amico mi ha fatto ascoltare classico, gli Eagles era un classico all'epoca. Quindi non è che vengo dal country tradizionale, i classici Johnny Cash, Willie Nelson, che si trovavano nei negozi, trovavi solo quello all'epoca,
sì,
ti ricordi?
Sì,
compilation e i loro dischi, grandissimi artisti, però non trovavi nient'altro del resto. E quindi mi sono avvicinato attraverso ma ero giovanissimo, avuto 15 anni.
Il gancio sono stati gli Eagles.
Sì, però ti dico, lì ho detto mi piace. Poi a un certo punto, quando ho cominciato ad avere qualche soldo, giravo, andavo a Padova, posso fare pubblicità anche il vecchio 23 dischi, è storico, un negozio dove trovavi le cose un po' particolari, strane, di importazione, e lì ho cominciato ad acquistare i dischi dei Poco, della Nitty Gritty Dirt Band, e lì mi sono appassionato, avevo 17 anni, e spendevo tutto quello che avevo, le mancette, eccetera, in CD, infatti... non andavo neanche a mangiare la pizza con gli amici certe sere, perché
per comprare i dischi,
sì, dopo contrattavo col padrone sempre i dischi, diciamo, ti sto già quasi regalando. E
senti, già che ci siamo, evadiamo la pratica, per l'altra cosa che deve fare chi viene qui è portare un brano, no?
Sì,
da mettere in scaletta. Tu stasera potevi scegliere un pezzo rappresentativo del country indipendente o un pezzo rappresentativo del country commerciale, diciamo, no?
Sono andato sul country commerciale, perché dirò, questo dibattito, cioè sono tanti anni, ci penso tanto, però alla fine cosa vuoi? Alla fine bisogna incontrare anche i gusti della gente che cambiano.
Hai usato una locuzione, penso tanto, che è sempre seguita da un ma, no? Anche quando ci si lascia nelle coppie, ti penso sempre, ti penso tanto,
sì,
ma
sai, bisogna essere realisti un po', allora...
La canzone che tu hai scelto è la prova che dimostra che il country mainstream non deve per forza essere una schifezza.
Esatto.
Non per forza tutto il country mainstream fa schifo.
West, a te
tanti
piacciono?
Fanno schifo, ma tanti altri, come quello che hai scelto tu, invece è qualcosa di qualità.
West, poi tu cosa ne pensi dei Parmalee? Perché Audi ci ha parlato un pezzo dei Parmalee.
non posso io dare contro il mitico Audi, ma siamo matti. Sì, gran bene, ma ovviamente non rubo la scena a lui, che ovviamente introdurrà i Parma in maniera molto meglio.
Ma è anche un po' provocatorio, non è provocatorio sto brano, però io ricordo, magari vado indietro con gli anni, senza dico gruppi che tanti conoscono perché vengono a ballare, tipo i Little Texas, i Restless Heart e via dicendo, all'epoca erano tacciati di fare rock che non era country, adesso sembrano molto country
a confronto dei Florida Georgia
Line. È una cosa che è andata avanti per anni, perché guarda, ti dico la verità, anche Hank Williams, perché leggendo, guardando, quando è uscito era criticatissimo, perché c'erano le string band, l'old time, e Hank Williams è uscito con queste canzoni pop country, perché erano il pop, era
per
pop
allora, cioè, è tutto relativo. Magari
adesso
quando si parla di questa cosa, a me sai cosa piace dire sempre, adesso sbufferà perché me la sento dire più volte, nell'enciclopedia della country music pubblicata da Country Musical of Fame Museum di Nashville, c'è il lemma su Elvis Presley, comincia proprio dicendo questo: quando lui è venuto fuori a metà degli anni 50, molti cantanti country hanno cominciato a imitarlo perché faceva tendenza, e ce n'erano molti altri che brontolavano, dicevano adesso si mettono tutti a imitare sto Elvis Presley e rovinano il vero country, che non era se avessi anche ballato il catalano sarebbe stato perfetto.
Se posso dire una cosa, è a distanza, secondo me, guarda, ti dico una cosa, dall'esperienza, che è a distanza di anni che vedi realmente se si diceva giusto, se si diceva sbagliato.
Tempo galantuomo,
esattamente, perché guarda, ti dico, anche quando è uscita la New Country, che è stata una cosa che ha devastato tutta la vecchia country music, e a sua difesa voglio dire che la vecchia country music purtroppo non è finita perché è arrivata la New Country, ma è finita perché non vedevano più niente, i giovani non compravano più niente, non esisteva la New Country, infine si sono inventati questo nuovo country ed è cambiato. Ed è stata una fortuna, perché sennò
è rinato un genere.
Il tempo che passa.
Scusa, finisco una cosa. No. All'epoca c'era questo dibattito, erano veramente delle guerre. Adesso, oggi, se tu vai anche alle serate, senti i DJ, eccetera, ormai mischiano tutto. Cioè, il new country degli anni 90 lo mettono insieme al country degli anni 80.
Assolutamente.
Mischiano un po' le canzoni, mischiano un po' i cantanti, fanno un po' di confusione, no? E in realtà sono cose che all'epoca erano proprio...
A me piace quando mescono queste cose, io mi diverto, devo dire, però bisogna farlo con cognizione di causa, non perché uno fa casino perché non sa quello che sta facendo. Tu, West, li mischi pezzi molto vecchi con quelli più recenti?
Decisamente sì.
Ti piace a te fare un po' di...
Sì, moltissimo.
Mashup?
Sì, io non seguo il tempo, seguo la qualità della musica, mi piace la sonorità e le metto assieme. Che siano nuove, vecchie, new, catalano, comunque sia, mi piace mischiare tutto quanto. E come diceva giustamente Audi prima, il pubblico davanti a una serata deve essere accontentato tutto e per tutto.
Anche perché una serata dura ore e ore, sì. Se facessi la stessa cosa per ore, la gente fa più
sarebbe una monografia, ma non piace.
Ma poi del resto il vostro scopo è far ballare la gente, non farla incavolare, quindi...
Ma riusciamo a farla incavolare, quindi diciamo bene.
Bene, Audi, lanciaci il pezzo, perché adesso la gente... Non tutti conosceranno i Parmali, quindi saranno anche curiosi di sentirli.
Sì, un pezzo nuovo, bello, brioso, anche il testo è bello per i giovani. E Parma Lee, Already Calling You Mine, è una canzone che adesso sta andando tantissimo. La lanciamo? Vai!
Girl, don't worry about Effetto Fireball.
Stava ciunga la cannella, allora, mi ricordo quando ero piccolino.
Allora, mentre ascoltavamo i Parmali, qui è girato il primo giro di Fireball e infatti ci siamo un attimino persi.
Adesso vediamo, ecco, di ricomporci
la recensione di West.
Era anche una puntata abbastanza intelligente finora.
Ma difficile. Vabbè, allora, la recensione tutto di West è che il Fireball sa di ciunga la cannella. Se qualcuno a casa non ha mai assaggiato, sì, e si chiedeva di cosa sa, come sei già bambini,
sì,
no?
Veramente buono.
Ecco, veramente buono. E i Parmali ti sono piaciuti?
Sì. Decisamente sì.
Bene.
Una country band attiva dal 2002, ha fatto addirittura fino a 6 album all'attivo, però solo con l'ultimo disco ha avuto il successo, è entrata in classifica addirittura con il singolo Carolina, che è un singolo che io ho nei miei ricordi perché è stata un po' la mia colonna sonora del mio viaggio a Nashville l'anno scorso. Hanno raggiunto la posizione numero 1 nella country airplay e la numero 2 nella country hot songs. Bene.
Adesso noi avevamo pensato di mettere in scaletta un altro pezzo rappresentativo di questa polemica che c'è tra il country indipendente e quello commerciale, che è un pezzo di un duo, no?
E
in
qui stiamo
caso,
scomodando,
no?
due mostri sacri. Io ho comprato questo disco e l'ho ascoltato credo un milione di volte ormai, ed è forse, ecco, questo è il mio disco preferito del 2015.
Stiamo parlando
di Hold My Beer di Randy Rogers e Wade Bowen.
Un disco intitolato con una frase che chissà quante volte alle serate noi ci diciamo tante volte. Reggimi la birra un attimo.
Loro collaborano da tanti anni, sono due grandissimi della country music, anche nei live hanno sempre collaborato, però questo disco di inediti è stata un po' una sorpresa, perché non nessuno si aspettava in realtà che stessero per uscire con un album interamente di inediti assieme. Sono usciti con questo disco che, secondo me, io ne parlavo l'altro giorno, se uno deve fare una lezione universitaria su cos'è la country music, fa ascoltare quest'album, perché è una lezione da manuale su come dovrebbe essere un disco country.
Adesso però chiediamo se gli ospiti sono d'accordo, posto che stiamo parlando di un album di Randy Rogers e Wade Bowen, quindi no, proprio due più belli. West, tu cosa dici?
Posso non essere d'accordo con Betty, decisamente, sfondo una porta aperta.
Ti toglie subito il bicchiere. Se
sì, infatti, qua vicino col manganello, non so perché lo ha sempre in mano.
Versa qualcosa.
Voi se doveste scegliere un disco per far sentire a uno che non lo sa cos'è il country, cosa gli fareste sentire? Domanda a bruciapelo, eh.
Ma io farei 8x10 di Randy Travis.
Not bad, not sì, bad.
Bello. I miei preferiti.
Anche io amo molto Randy Travis. Anche io lo amo tanto. Proprio, sì. E tu, Esta?
Anything goes.
No, non sei risposto Betty, l'ho posto mio, quindi voglio dire, cioè, maga Betty legge dentro la mia testa ciò che io penso. Non
il
stavo pensando.
Giorgia Nine, è veramente
non
una
pensavo
cosa,
niente. Maria ha letto comunque qualcosa. Fantastico, no? Scherzi a parte, dipende dalle orecchie che ho davanti.
Bravo.
Dipende se una persona è pronta ad ascoltare un certo tipo di musica piuttosto che un altro. Perché parlando con un neofita di country, la prima risposta è John Denver, casomai Johnny Cash. Quindi forse partirei da là, per poi sviluppare un discorso più lungo.
Ma sai che a volte invece seguo un percorso inverso, cioè se una persona relativamente giovane parto magari più facilmente dai Lady Antebellum o da Little Big Town, e questi mi dicono, ma cos'è country questo?
No? Sì, sì,
e allora da lì poi vado ritroso, no?
O Down the Foundation,
ecco, può essere però un band, ma è già più, però allora ci deve essere un melomane, deve essere uno che ascolta molta musica già, non che ascolta quello che passa la radio ogni tanto distrattamente, perché già Zac Brown è un po' più per palati
sopraffini,
più raffinati,
perché beve Fireball.
Beh, Betty, allora mettiamo sto pezzo dei...
Io direi di mettere sul pezzo tratto da questo disco Standards, e poi rientrando vi spiegheremo un po' il significato di questa canzone, perché anche questa è molto polemica nei confronti del country mainstream. Questo è Randy Rogers e Wade Bowen, Standards.
Said I got some songs for you. There's one about a dirt road I really think you ought to do. So I gave it a listen, and it wasn't all that bad. But it ain't me, so I shook my head, and that's all there is to that. I don't have I've got standards.
dance floor. There's your answer. I don't have hits, I've got standards. He just smiled, he rolled his eyes, said, how can I make you see? We just need one big hit, and the rest will be history. If we could find a way to compromise, you could be the next big star. I said, man, you might be right, but I don't care if you are. I don't have it. I've got standards. Tell me, how can I sell out if I barely sell it all? See my name on the billboard every night I pack the dance floor. There's your answer. I don't have it. I've got
hits, I got standards. Non ho delle hit, ho dei principi. Questa è...
Beh, un po' quasi ipocrita, come dire che uno non può fare successo se,
no,
se non tradendo i suoi principi.
Questa canzone proprio parla di un ragazzo che va a colloquio con un responsabile di una casa discografica, il quale dice, io ho una canzone per te, però questa canzone a lui non piace, quindi dice, vabbè, io mi accontento di quello che è il mio modo di fare le canzoni, faccio i miei brani, non mi svendo, perché in realtà, dimmi, come posso svendermi se non riesco nemmeno a vendere di base? Io mi accontento dei miei principi, di riempire i miei localini dove la gente balla mentre io canto, non sono su Billboard, non sono in classifica, ho dei miei principi. Questo è un po' il messaggio che Wade Bowen e Randy Rogers hanno dato con Standards.
Western.
Let me know. Mi dica prof.
Secondo te, la country music si sta svendendo in questo momento? Cioè è vero questa cosa che quello che va su in classifica è fatto di solito
solo
tradendo
solo per essere
e quindi un po' calpestando, diciamo, l'aspetto artistico,
i principi di cui parlava Betty prima. Ma prof, lei mi chiede se il country si sta svendendo, punto di domanda. Io le posso rispondere, il country sta vendendo, punto esclamativo. Forse è quella chiave un po' di tutta la questione. Cioè, il country con questo inizio, verso il commerciale, verso il pop, ha incontrato, sta abbracciando un sacco di nuove persone che prima neanche ascoltavano il country, neanche sapevano che cosa fosse il country. Quindi sta vendendo molto, in un momento in cui la musica generalmente è in crisi, il country sta affacciando con un sacco di vendite in più. Quindi ha acceso su di sé i fari, e quindi ora il country deve vendere, cioè devi produrre per vendere.
Io dico subito che sono molto d'accordo con quello che tu stai dicendo.
Anzi,
naturalmente il nostro punto di vista da qui, dall'Europa, dall'Italia, è un po' diverso, ma negli Stati Uniti, ricordiamolo, in questo momento, per la prima volta nella storia, da un po' di anni, il country ha una fetta di mercato che ormai supera quella della musica rock, no? Quindi è probabilmente la musica che vende di più.
Che vende
mentre
di
invece
più.
Anche là per generazioni era stata una musica, non dico di nicchia per carità, però non era la fetta di mercato numero uno.
E il pop non esiste più.
Anche l'arrivo di una...
È stato assorbito dal country.
Sì. Anche l'arrivo di un TV show come Nashville sulla ABC, quindi stiamo parlando di un network, di una delle più importanti, di uno dei più importanti network americani, la ABC, di una adesso una TV show interamente dedicata
alla country music.
Adesso pare
che arriverà un'altra serie TV non dedicata alla country music, ma che c'entrerà molto, ispirata al film Urban Cowboy. Quindi insomma ormai è una moda che sta montando sempre.
Poi posso dire una cosa solo su, riguardo la musica? una cosa che ci tengo a distinguere, che tante volte, guarda, non dice quasi nessuno, però chi scrive le canzoni e come scrive le canzoni è completamente poi diverso, o tanto diverso, da come poi vengono cantate. Quindi sono dei grandi artisti, comunque sono grandi canzoni, tante fanno anche schifo, però questi che scrivono canzoni non sono persone qualunque, sono dei geni, perché anche in canzoni semplici, banali, che diventano
guarda,
così popolari.
Guarda, ti vorrei portare un esempio.
Ero qua che dicevo, quanti secondi resisterà
prima di fare il nome di Chris Stapleton,
perché è partito in questi giorni tra Elisabetta e me un brainstorming su un personaggio.
E io aggiungo anche Jeffrey Steele, che è il mio mito, che scrive canzoni per tutti, guarda, ti dico, anche per i Rascal Flatts, tanto visto country mainstream, i Rascal Flatts con queste vocette, tante volte la gente, gli appassionati del traditional country, li prendono un po' in giro, non piacciono, però alla base ci sono persone che gli scrivono canzoni che sono dei
mostri. Ma potremmo parlare di Eric Paisley, potremmo parlare di Brandy Clark, di Shane McAnally, cioè
che poi tentano la carriera solista, magari non ce la fanno, però scrivono canzoni
però
bellissime.
Come songwriter sono dei giganti e tutti vanno da loro per farsi fare la canzone.
E quando senti le canzoni cantate da loro, canzoni di Tim McGraw, canzoni di Brad Paisley, canzoni di Rascal Flatts,
vengono
per
tutte
dire quelle vocette, senti che c'ha la vociona e sono canzoni bellissime lo stesso. Quindi anche soprattutto l'arrangiamento, le sonorità che fanno la differenza, non tanto le canzoni secondo me, perché quelli che scrivono le persone che scrivono canzoni songwriter, quando li senti cantare senti che c'è tanto dentro, non sono superficiali. Dopo esistono anche canzoni superficiali fatte così in due secondi, però
che magari dicono baby you a song.
La cosa che ha detto Audi ci dà un bel aggancio per dare la parola a West adesso, perché lui ha proprio detto che la differenza delle canzoni la fa l'arrangiamento. Ecco, allora adesso
West,
tu dove...
Allora, a te non chiediamo del tuo incontro con la country music nella vita, perché sei già venuto qui l'anno scorso a raccontarci, è stato molto bello, però il brano lo dovevi portare.
Anche perché con la country siamo incontrati su Mythic, che non ci conoscevamo, era un po' timido, quindi l'ho portato così.
Va bene, no. hai fatto i compiti, hai portato un brano?
Sì, ho fatto i compiti. Prima, una cosa che volevo dire prima, che perché Audi mi interrompesse come sul solito, come sempre. No, riporto, scherzi a parte. Riporto una cosa di Alan Jackson che ho letto un po' di tempo fa.
Tra l'altro stiamo ascoltando in sottofondo, stiamo ascoltando Gone Country di Alan Jackson. Quindi tu fai un colpo di teatro nel dire questa cosa?
È proprio un colpo da maestro. Alan Jackson dice questa cosa qua: i giovani d'oggi, per essere avvicinati al country, ovviamente non possiamo più parlare di cose di country di 50 anni fa, quindi di selle, cavalli, birra, ma parlano come vediamo nei testi, nei titoli delle canzoni, sono parlano
di
nani.
In birra si parla ancora. Selle e cavalli, a parte sei va horse ride a cavo, poi il resto non si parla più tanto.
Parlavamo di party, di night e di whisky. Sì. Okay?
Di Fireball precisamente, quello che noi stiamo bevendo ora.
Di Jägermeister anche molto.
Toccava scegliere un brano. È stato molto difficile, un parto molto difficile, come sempre, scegliere un brano, perché noi vorrei portare minimo 50, 70, 80 per dire, ok. Ho scelto veramente Zac Brown Band a caso, perché era l'ultima cosa che è Zac con la Z.
Che sei partito dalla fine del registro.
Dalla A di Aaron Watson, cioè arriva la Z di Zac Brown Band.
Ah, è vero, perché la prima volta che sei venuto ci hai parlato Aaron Watson, con Willie Nelson.
Yes. Mi riallaccio seriamente parlando, come diceva giustamente Betty prima, dell'arrangiamento. Ho scelto questo brano proprio per l'arrangiamento, perché secondo me una canzone può essere country, come rock, come pop, a volte come reggae, in base all'arrangiamento e agli strumenti che si usano. Ho scelto, posso dire il titolo?
Certo.
Tomorrow Never Comes.
Tra l'altro Tomorrow Never Comes è un caso stranissimo di una canzone.
Perché nel disco c'erano due versioni.
Due arrangiamenti.
Ho
scelto proprio per questo motivo. Se ascoltassimo la 16ª traccia, cioè l'ultima in cui è in acustico, è una bellissima canzone.
Noi, tra l'altro, se non sbaglio, la versione acustica l'abbiamo trasmessa qui nella prima stagione di Country Nation. Avevamo ospite qui Michele San John, secondo me, che salutiamo. Ciao Mike. Perché appunto abbiamo fatto sentire la versione intimista, diciamo, di Tomorrow Never Comes, no?
Invece ho scelto l'altra versione proprio per spiegare che l'arrangiamento può fare la differenza. Io stavo facendo un esperimento che non è riuscito, quindi l'ho lasciato a casa. Sì, sul serio.
Ok.
Ho campionato le prime parti di Tomorrow Never Comes e ho provato a cambiargli la cassa e a aumentarlo. Gira sui 120 battute al minuto, aumentandolo a 130, aumentandogli la cassa.
Ma capite, quando West viene a Country Nation, come Rocky si prepara, fa di quelle cose,
no?
Va in palestra prima.
No, veramente, perché aumentando i giri e dando una cassa più decisa riusciva quasi a canzone come fosse IVC, ok, cioè molto commerciale.
Siamo lì comunque,
eh sì, perfetto, siamo lì. Quindi l'arrangiamento che ha dato a quella canzone ti fa capire cosa può essere country, cosa non può essere più country e come può cambiare completamente genere. Quindi questo è stato il motivo.
Vuoi lanciare il brano?
Ok, lancio piano.
Vai.
Per la musica di oggi, country, Tomorrow Never Comes, Zac Brown Band.
I've been climbing my way through the sky, searching for answers that I'll never find, losing my breath as I fall, learning to fly, letting go of it all, learning to fly, letting go of it all. I've been trying to open my eyes, take it all in as the world passes by, getting lost in the twist and the turn, finding these questions inside me still burn, finding these questions inside me still burn. I'm gonna live like tomorrow never comes, there's no end in sight. Tonight we black out the sun. Against time, I can't say where the next bend might be. That is the beauty in life's mystery. That is the beauty in life's mystery. I'm gonna live like tomorrow never comes. There's no end in sight. Tonight we black out the sun.
Bentornati a Radio DJ, siamo una trasmissione che si chiama Disco Nation.
One Nation.
No, veramente per la prima volta abbiamo passato a Country Nation un pezzo di EDM, come si dice, no? Di Electronic Disco Music, grazie a questa scelta particolare di DJ West che ci ha voluto far sentire Tomorrow Never Comes della Zac Brown Band nella versione disco, diciamo, no? Nella versione ballabile, come possiamo chiamare?
Molto ballabile,
Tra l'altro commentavamo finché ascoltavamo, forse anche perché continuavamo a bere il Fireball, che è piena di sintetizzatore, ma è anche l'unica in cui si sente il banjo,
sì.
Che Elisabetta ha scoperto.
Sì, è stata una scoperta molto interessante questa, perché io conosco John Driscoll Hopkins nella Zac Brown Band come suonatore di banjo, invece al concerto la suonava proprio Zac Brown
personalmente.
Questo,
tra l'altro, tu hai preso un brano dall'ultimo album della Zac Brown Band, che è tutto un disco che si presterebbe al dibattito di oggi, perché è un disco dove loro hanno sperimentato a manetta e dove secondo molti hanno anche concesso molto al commerciale, eh?
Decisamente tantissimo. Io credo che più che aver concesso al commerciale, Zac Brown abbia concesso a se stesso. Zac Brown, a mio parere, è arrivato al successo. Zac Brown riempie gli stadi, fa il sold out, vende milioni di copie, ha conquistato anche lo sfondo del telefono di Elisabetta, quindi vuol dire che è al top della forma.
È vero,
eh? Avrei potuto fare un altro album con gli avanzi dei precedenti, vendendo comunque come i precedenti. No, Zac Brown secondo me è un artista, è un grande artista, dice, ok, sperimento, sonorità nuove, ritmiche nuove, testi nuovi, cioè ha scelto lo sfizio di fare un album completamente non commerciale, l'ha rischiato.
Diciamo che era un rischio particolarmente forte per un personaggio che, ricordiamolo, pochi anni fa aveva aperto pubblicamente una polemica contro Luke Bryan, dicendo che mi pare Macando Night,
ha detto che
è la canzone più brutta della storia.
Quando sente, che quando sente una canzone che gli fa venire voglia di vomitare, vuol dire che quella non è una vera e propria canzone di country music, che se l'era presa con Death Macando Night.
Con Macando Night, che è una canzone che come arrangiamenti, Audi ci parlava poco fa di arrangiamenti, non è molto lontana da quella che abbiamo appena ascoltato, vero?
No.
Quindi molti si sono scandalizzati ascoltando questo disco, no?
L'hanno tacciato di ipocrisia.
È anche vero che è un disco dove ci sono pezzi come Ungrown, sono pezzi invece
super commerciali, paura.
Però di alta qualità.
Guarda, io vorrei dire però che...
Mi è capitato anche questa nella vita, provate con una band a fare una cover di Ungrown, dovete lavorarci 2 mesi perché ha tanti di quegli strati che sembrano mille foglie.
Quello che secondo me Zac Brown è un artista a tutto tondo, non ha fatto un album tanto per vendere o tanto per fare. Si è misurato con se stesso su generi nuovi, su piste nuove, riuscendo in maniera divina, secondo me. Mi piace moltissimo quell'album. Al primo ascolto non è molto molto simpatico, ma al terzo, quarto, quinto ascolto diventa stupefacente. Quindi...
Audi, sei d'accordo?
Io lo trovo tantissimo, commercialissimo tutto sto disco qua. Io una volta avevo visto Zac Brown prima ancora che avesse successo, l'ho visto 3-4 volte, dico la verità, e vedevo questo personaggio con questo cappellino sopra in testa,
con il bini, no,
cappellino sopra in testa, proprio così, sai come si dice qua, no, in dialetto,
la cuffietta di lana,
questo qua dove va vestito così, l'ho visto a Atlanta, l'ho visto in altri posti, e cantava Chicken Fried.
Era quasi casa sua, no?
Sì, Chicken Fried era una canzone che già aveva da tempo, lo chiamavano Chicken Fried Man. Era famosissimo per quella canzone.
Ma anche Ungrown l'aveva scritta nel suo primo album.
Sì, tempi non sospetti.
Che si chiamava, tra l'altro, Homegrown, il primo disco di Zac Brown.
Coincidenza? Io non credo.
Però hai capito, dopo hanno rifatto la canzone Chicken Fried, l'hanno riarrangiata ed è diventata tutta un'altra cosa. C'è poco da fare, quando senti la vecchia Chicken Fried, senti quella che hanno fatto a Nashville, con tutto quello che si può dire di male di Nashville, è seriosa,
ci sanno fare.
Carica,
infatti uno dei grandissimi punti di forza di Nashville sono proprio le case, poi gli studi di produzione, dove ci sono questi professionisti, probabilmente i migliori del mondo.
Ma devono incontrare i gusti della gente.
Stiamo parlando di musicisti che suonano non solo per la country music, tantissimi artisti anche di altri generi vanno a Nashville per incidere.
È verissimo. E tanti artisti del rock incidono i dischi di country, tipo il bassista dei Toto, David Angate, che ormai là dalla vita.
Abbiamo un esempio famosissimo adesso di Steven Tyler, che si è buttato sulla country music.
È diventato uno di noi. Betty, noi... lo dico anche per Audi, che è la prima volta che è qui fra noi, che tutte le nostre puntate includono un segmento storico, no? Un momento molto retrospettivo, e ci siamo chiesti per questa puntata, con questo tema così particolare, cosa poteva andare bene. Spesso noi dedichiamo il segmento storico alla veloce biografia di un artista, qualche volta invece raccontiamo proprio una canzone in particolare o un disco, e oggi c'era una che cascava troppo bene.
Sì, io ero un po' indecisa su 2 canzoni, però questa non ho potuto non metterla.
Questa è la canzone della polemica del vecchio country contro il nuovo, per definizione.
Per definizione,
no?
E stiamo parlando di un duetto che è uscito nel 2000 ad opera di 2 dei più grandi artisti conosciuti nel mondo
delle 2 star del country tradizionaliste, per definizione.
E stiamo,
no,
parlando di George Strait ed Alan Jackson. Questo brano non è un brano loro, è una cover. È una cover di un brano che uscì nel 1999 per merito di Larry Cordell and the Lonesome Standard Time.
Che nessuno sa chi
sono. Nessuno sa chi sono. Nel 2000 l'hanno pubblicata loro, e che tutti sono
un po' più famosi.
Sono venuti a conoscenza di questo brano. Questo brano si chiama Murder on Music Row. Cosa vuol dire Murder on Music Row? Assassinio sulla via della musica.
Ma però Music Row è anche il soprannome della strada principale di Nashville.
Ma più che la strada principale, non è proprio la strada principale.
Così stanno i locali.
Music Row, no. Music Row è la zona a sud-ovest di Nashville, che è praticamente luogo dove ci sono le sedi di tutte le case discografiche, degli studi di registrazione.
Quindi, come dire,
è praticamente il cuore della country music.
Diciamo che Music Row sta alla country music come Wall Street sta alla finanza, diciamo,
esatto.
Così, insomma, il distretto, i poteri forti.
La parola Music Row negli anni è diventata la parola per indicare la country music.
Come Wall Street per indicare la finanza.
Perciò, questa canzone proprio dice: c'è stato un assassinio a Music Row, quindi qualcuno ha ammazzato la country music. Questo è quello che stanno cercando di dire Alan Jackson e George Strait. Parlano che non si sentono più le pedal steel, non si sentono più i violini, ma ci sbattono in faccia le chitarre elettriche, ci sbattono in faccia le batterie.
E signora mia, non c'è più una mezza stagione, non si trova più parcheggio. Anche
esatto.
Cioè, lo spirito è un po'
si
questo.
Stava,
no?
Meglio quando si stava,
si stava peggio, sono sempre i migliori che se ne va. Ma poi anche polemizza il fatto che la gente non porta più il cappello da cowboy, non si vestono da stupidi.
Esatto, no? poi dicono che addirittura nelle radio d'oggi Hank Williams non avrebbe posto uno come Hank Williams, o anche addirittura parlano di George Jones, fanno dei nomi di alcuni grandissimi della country music, dicendo che al giorno d'oggi loro non farebbero successo perché hanno ammazzato la country music.
Ho capito. Tra l'altro loro hanno avuto moltissimo successo con questa loro versione,
sì,
questo brano.
Sì, tra l'altro una canzone che non è mai uscita come singolo. Non stiamo parlando di un singolo, è una canzone che era all'interno di un disco e non è mai uscita come singolo, però dal grande impatto sia dei due artisti, perché stiamo parlando di George Strait e Alan Jackson, non di Pinco Panco e Panco Pinco, e dal grande impatto che hanno dato loro e dal tema scottante di questa canzone, perché stiamo parlando nel 2000, potrebbe essere benissimo adattabile anche al giorno d'oggi. Cioè, se io domani sento in radio questo pezzo, dico ok, è attuale.
Tra l'altro, tornando al discorso che c'è prima degli arrangiamenti, tu hai parlato del testo della canzone. Musicalmente è proprio un'operazione fatta a tavolino, diciamo, facciamo una canzone il più retro possibile, poi arrangiata come se fosse un old time, una canzone country degli anni 30.
Questo,
no?
Possa essere proprio l'avvocato del diavolo, il cattivo di turno. Uno dei motivi per cui, adesso non sto difendendo, bisogna tornare un po' indietro, penso questo io, però è altrettanto vero che è proprio un continuare a rifare gli stessi giri, la stessa musica.
Dopo, cioè, un po'.
Adesso è bello sentire qualcosa di vecchio e sentire qualcosa fatto tradizionale, come si faceva una volta, eccetera, però si è arrivati a un punto, bisogna sottolinearlo, in cui si continuava a rigirare intorno agli stessi giri, alle stesse frasi, agli stessi testi.
E si è creato il bisogno di qualcosa di
e
nuovo.
E si è creato qualcosa di nuovo. Esattamente, bravissimo.
E bisogna rompere la routine ogni tanto, come in altre cose, anche nella musica. Betty, dai, lanciamo il pezzo.
Direi di farla sentire, quindi sedetevi comodi, ascoltate questo pezzo di George Strait ed Alan Jackson, Murder on Music Row.
Nobody saw him running from 16th Avenue. They never found a fingerprint or the weapon that was used. But someone killed country music, cut out its heart and soul. They got away with murder down on Music Row. The almighty dollar and the lust for worldwide fame slowly killed tradition, and for that someone should hang.
You tell them, Alan.
Well, they all say not guilty, but the evidence will show that murder was committed down on Music Row. Are the steel guitars no longer cry? Fiddles barely play, but drums and rock and roll guitars are mixed up in your face. have a chance on today's radio. Since they committed murder down on Music Row. No one would miss it once it was dead and gone. They said no one would buy them all drinking and cheating songs, but I still buy them. Well, there ain't no justice in it, and the heart backs are cold. Murder's been committed down on Music Row. For the steel guitar no longer cries, and you can't hear fiddles play with drums and rock and roll guitars mixed right up. Why, the hag, he wouldn't have a chance on today's radio. And they've committed murder down on Music Row. Why, they'd even tell the possum to back up and go back home. There's been an awful murder down on Music Row.
There's been an awful murder down on Music Row. C'è stato un assassino terribile,
un efferato delitto
a Music Row. Questo era il pensiero di George Strait ed Alan Jackson, che nel 2000 cantavano questo brano contro il country, pop country, che stava arrivando, che stava...
Passati 15 anni non credo che si siano calmati, diciamo.
No, io credo, anzi, forse sono ancora più incazzati.
Perché adesso, come adesso, la tendenza è aumentata. Parlavamo adesso, finché andava il brano, che eravamo con Audi, che tra l'altro è reduce da un ennesimo viaggio negli Stati Uniti, no?
Sì, esatto, vado sempre ogni anno a Nashville a vedermi il più grande festival del mondo.
Come i musulmani che vanno a Mecca, no? Tu ogni anno vai...
Sì, è Mayfest, chiamata adesso, perché appunto è entrata la CMA, anche lì country mainstream, tutto legato.
Tra l'altro è un grosso business. Tu non te ne stai vantando perché sei un signore, ma tra l'altro io ricordo ai nostri ascoltatori che Audi ha incontrato personalmente Tim McGraw quest'estate, sì. Quindi è un momento delicato della sua vita.
Vabbè, diciamo. Ragazzi, io ho preso la bandana di Willie Nelson.
Ho capito,
io ho preso la bandana di Swift.
Anche Taylor Swift, sì.
Bene, allora è finito il momento in cui ci si bulla delle proprie imprese, torniamo a parlare di musica. E quindi questi festival, anche questi sono diventati un contenitore di cose che magari con la tradizione country ormai hanno poco a che fare.
Sì, ti dico, se tu ascolti la radio è una cosa, vai ai festival è un'altra, nel senso che le musiche sì sono quelle, le trasformano, le rendono un po' più rock, magari scelgono dei pezzi più rock dei dischi anziché scegliere quelli un po' più tradizionali. E proprio per tenere, fanno festival che sono anche lunghi, bisogna tenere sul pubblico, la gente risponde, gli stadi sono strapieni, perché guarda, sono tantissimi anni che vado, sono 15 anni che vado, e quando alla fine della vecchia country music, della new country, che stava già finendo nel 2000, vedevi lo stadio era mezzo pieno, ti dico la verità, mezzo ce n'era.
C'è un qualcosa, un qualcuno, una canzone, un disco, un artista di cui sentite la mancanza, che adesso con le nuove mode gira poco e che magari anni fa, tutti e due voi avete un po' di esperienza in questo ambito, ormai magari vi piacerebbe riuscire, ma magari non si può metterlo perché le serate adesso la gente magari non è uscito dal circuito, ma qualcosa di che avete nostalgia, no? Magari che però in macchina o a casa ve lo ascoltate e vaffanculo perché vi piace quello, no? Però non tirerebbe, quindi non si può metterlo alle serate perché la dura legge del mercato non lascia spazio adesso per questo, per quello.
Sì, guarda, ti dico un nome, ti dico, a me piacciono un sacco i Restless Heart, ma dico i Restless Heart perché pur non facendo un country tradizionale, perché non facevano un country tradizionale, era un gruppo, dicevano, che somigliava tantissimo agli Eagles, i nuovi Eagles li avevano chiamati all'inizio. In ogni caso sono scomparsi anche loro dalla circolazione, perché al di là anche della musica, che è cambiata, che deve cambiare, eccetera. Non è solo quello, è anche una questione, e soprattutto di immagine. Perché se sei bello, figo, sei cool, piace alle ragazze, vai in TV, fai film,
vendi,
no. Vendi un sacco di dischi, c'è poco da fare. Ed è una realtà che bisogna guardare anche questo.
West, quindi capiscilo, tu hai successo perché sei bello, non perché sei bravo a fare
come
DJ.
Dice,
cioè,
come dice Aaron Watson, se ti metti i pantaloni attillati...
Secondo me Aaron Watson lo dice perché ha un po' di pancia. Se vuoi, controllerò quando lo vedremo.
Questo complimento nasce dal Fireball, vedimi.
Quando lo vedremo a gennaio al Billy Bob's Texas, tra l'altro, ricordo, se non sbaglio, entrambi i nostri ospiti di oggi, no? DJ Audi e DJ West, hanno tutti e due il grande onore di essere nel roster della prima fiera del country nella storia d'Italia. Ci troveremo tutti là, sarà molto bello. A proposito di cose da ricordare, Betty,
sì, ce lo stavamo dimenticando.
Attenzione,
è una cosa importantissima. No,
domenica della settimana prossima combiniamo domenica, un'altra delle nostre.
Domenica 27, sì, ci sarà la prima Country Nation Live.
Ci sarà una rassegna di 8 giorni qui a Radio Popolare Verona, che si chiama infatti 8 Days a Week, come la canzone dei Beatles. E ogni sera una cosa diversa. La serata della domenica 27 settembre ce l'hanno data da combinare a noi.
E noi abbiamo fatto
e maglie ne incolse. Quindi avremo qui una jam session acustica degli esponenti delle due principali band country veronesi, gli Jalapeño Texas e i Tennessee River.
Country band,
sì. Sarà una chiacchierata musicale, un concerto.
Diciamo una Country Nation live con degli artisti, sono quattro elementi di ogni band, faranno delle jam molto particolari e noi chiacchiereremo anche con loro. Tutti i nostri ascoltatori sono invitati a venire perché sarà
una puntata di Country Nation col pubblico.
Quindi
senza le risate registrate come al solito, ma col pubblico vero, diciamo. Quindi invitiamo a venire qui.
Non che non rideranno perché faremo ridere, ma perché ci rideranno dietro,
esatto.
Probabilmente.
Quindi venite, accorrete numerosi, sarà un'esperienza particolare.
Alle 21 qui a Radio Popolare Verona in via Croce Bianca 22, vi aspettiamo domenica 27.
Oh, siccome è il momento come la fine della messa, no? Noi facciamo gli annunci. Caro West e caro Audi, se avete qualcosa, qualche evento da prossimo avventura da annunciare, avete carta bianca.
Direi, partiamo con un ringraziamento. Le centinaia e centinaia di persone sono venute ad Alpo per avere una festa veramente favolosa.
La settimana scorsa è stata la nostra amica Pamela Faccioni, che salutiamo, l'ha definita la Woodstock del country veronese, sì, perché sì. Dura 3 giorni, no? Quindi 3 days of music, peace and music, era Woodstock, questa è 3 days of peace and country music, no? È stata una cosa molto bella avervi qui perché ad Alpo abbiamo avuto sia West che Audi in console.
Un successo incredibile è stato, come ogni anno.
Sempre di più, veramente.
In futuro avete altre serate che vi vedono in tandem?
Proprio questa sera, sabato, siamo
domani,
io, domani.
Sì, domani, sì. È il Fireball ormai in circolo?
Infatti, effettivamente.
Domani, quindi sabato.
Io tentavo di rimanere sobrio in realtà.
Sabato, okay. 19, domani.
Sabato 19, domani, siamo io e Audi alle Anti-Ranch a San Zeno degli Azzellini, quindi un appuntamento da non perdere.
Ok.
Il top della musica country.
Io e Audi siamo quasi di marito e moglie ormai.
Dei capelli lunghi e
sottolineo pure. Quasi però
su quasi giochiamo tutto
bene, grazie di essere
dopo
stati con
questa, noi
è stata una puntata
grazie
bellissima,
vi ringraziamo, è stato veramente bello.
Noi
prima
vi lasciamo...
volta eravamo quasi seri.
Noi vi lasciamo con un pezzo che è stato primo in classifica a lungo a cavallo tra agosto e settembre ed è un esempio di cos'è attualmente in testa alla classifica, musica country molto pop e poco country, però lo sentite il banjo qua, eh? Non è che non c'è niente di country.
No, io guarda, ogni volta che sento questo brano mi viene in mente i duetti per il 50° anniversario degli ACM.
Perché questo personaggio non è un personaggio molto country nella sua estetica,
no,
Sam Hunt.
Per niente. Sam Hunt ha cantato in duetto con Dwight Yoakam.
Ecco,
era
una strana coppia. Altro che Audio West, quella era una strana coppia.
Quella era una coppia veramente inguardabile.
L'abbiamo visto, sembrava un rapper assieme ai
Ma sto ancora male se penso i pantaloni che aveva addosso.
Come era in pigiama. Vabbè, comunque, insomma, ecco, è un esempio anche...
Mentre Dwight era proprio classicamente country.
Allora, Audio ha appena ricordato che il mercato della country music è molto legato anche all'estetica, all'impatto... Ecco, come estetica direi che Sam Hunt di country non ha proprio una virgola, però la musica, qualcosa di country ancora dentro ce l'ha, che piace o no, insomma, perché la strumentazione impiegata, per esempio, non è quella della musica pop e basta, insomma, qualcosa è arrivato. E, tra l'altro ricordo che la serata che abbiamo fatto qui a luglio, la Country Nation Night, gli allievi della scuola di ballo di Elisabetta si sono esibiti proprio una coreografia proprio su questo brano che ascoltiamo adesso.
Sì, no? le mie ragazzine, gli allievi dei bambini si sono esibiti
una bellissima figura,
su questo brano. E allora noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento la prossima settimana, ringraziamo ancora i nostri
grazie,
ospiti,
carissimi.
Grazie West, grazie Audi.
Grazie a voi.
È un piacere non essere qui a Country Nation.
E noi vi salutiamo con Sam Hunt, House Party. Ciao a tutti.
G. you're on the couch, blowing up my phone. You don't wanna come out, but you don't wanna be alone. It don't take but two to have a little soiree. If you're in the mood, sit tight right where you are, babe, cause I'll be at your door in 10 minutes. Whatever you got on, girl, stay in it. You ain't gotta leave the house to have a good time. I'm gonna bring the good time home to you. We'll have a whatever you got on, baby, stay in it. You ain't gotta leave the house to have a good time. I'm gonna bring the good time home to you. We'll have a house party. We don't need nobody. Turn your TV off. Break that boombox out. We'll wake up all the neighbors till the whole block hates us. And the cops show up and try to